soffermato su quel termine che ritorna così chiaro, del portare a compimento, all'obiettivo, perché è evidente che se bisognava portare a compimento la scrittura fino a quel momento non era compiuta, non aveva raggiunto il suo obiettivo in maniera definitiva. E mi viene da dire che l'obiettivo è Gesù stesso, perché c'è questa citazione bellissima del Salmo 68, quando avevo sete mi avete dato aceto, e mi viene in mente che è davvero importante questo lavoro quotidiano che facciamo, che proviamo di fare in maniera molto spezzettata, molto discontinua, però che proviamo di fare è di portare di mettere questa preghiera nella nostra, di tenere questa preghiera nella nostra giornata. È un commento del recente, una riflessione recente del secolo scorso, ma sicuramente avrà tutti i suoi precedenti, quella che adesso si può dire che pregando ogni salmo Gesù lo prega prima di noi, cioè pienamente Gesù lo ha fatto proprio, cioè ancora ogni salmo è in prima persona pregato da Gesù. E qui ovviamente se si può, se si riesce da noi.
È molto diverso dal Vangelo di Giovanni rispetto agli altri sinottici, soprattutto questa, si può dire tra virgolette, compostezza del Signore negli ultimi attimi della sua vita, cioè non c'è per esempio il grido perché mi hai abbandonato, oppure il grido anche che Gesù, anche senza parole, lancia subito prima di spirare. Qui invece sono parole, mi sono chiesto questo sete, questo compiuto a chi è rivolto, cioè mi pare che abbia una doppia valenza, sia può essere una sete rivolta a Dio ma anche rivolta agli uomini, e così anche questo compiuto può essere una parola rivolta agli uomini ma anche a Dio. Insomma. Però appunto complessivamente mi colpisce questa quasi pace, se si può dire così, che accompagna gli ultimi atti della sua vita. Insomma. Anche questo chinare il capo che Giovanni sottolinea mi faceva ricordare il fatto che il Signore aveva detto che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, invece qui ce l'ha il posto. Però appunto colpisce la sua lettura del chinare il capo e qui sulla croce, insomma.
Anche secondo me, seguendo appunto Giovanni Paolo, mi sembra che ci sia una soddisfazione, mi sembra che il risultato sia stato raggiunto, tutto è andato bene, quindi si trova Gesù, trova anche, diciamo così, momento in questo dramma, un momento così assoluto di aver sete, quindi anche di vero.
Con il verbo del compiere, dell'essere compiuto, che si ripete appunto tre volte, così anche nella modalità con cui si ripete, davvero permea la vita di Gesù, perché lui appunto sa che ormai tutto è compiuto, e dopo questo, cioè forse quello che è successo appena prima con l'accoglienza del discepolo, della madre, per cui il compiersi avviene e Gesù lo vede come, vede che si compie, quindi sono fatti che lo riguardano, di cui è protagonista, ma anche uno svolgimento in qualche modo del disegno di Dio. E poi appunto c'è il compimento della scrittura, quindi sì, si riesce a trovare un salmo, ecco, che dice questo, ma tutti gli altri, cioè, ci sono tantissime parole, eppure anche questo avviene, e non è solo lo svolgersi dei fatti, ma appunto quella parola antica detta da Dio, annunciata dai profeti, e ascoltata, immaginata, attesa. Sono tante le parole, come anche quelle che sentivamo stamattina dal profeta Ezechiele, cioè parole che riguardano avvenimenti che appunto si compiono. E poi appunto lui stesso che lo dice esplicitamente, questo mi sembra proprio molto bello, di poterlo, come dire, attestare, profondamente vivere in se stesso, ecco, in una pienezza, sì, di vita, di missione, di adempimento del comando del Padre. Una grande grazia poter dire così, ecco, ogni tanto anche nelle persone che muoiono, che si cerca di intravedere un compimento, ecco, della loro vita, o almeno provarlo a esprimere, però non è così facile, mi sembra, che dirlo con questa consapevolezza, con questa forza, ecco, come lo fa Gesù, però invece forse è proprio per tutti, e quindi questo combinarsi, no, dei fatti, della vita, della scrittura e poi anche della nostra vita personale, qui Gesù ha un suo apice, ma in un qualche modo lo viviamo anche noi. Quando sentiamo che si compie, ecco, una parola che anche che corrisponde a una nostra offerta, a un nostro dono, anche a una nostra difficoltà. Insomma, mi sembra davvero significativa, ecco, questa, poter dire è compiuto, è arrivato in fondo nella pienezza.
Anch'io penso che in questo breve brano si trovino tanti fili che abbiamo rinvenuto in tutto il testo del Vangelo, per esempio il tema della consapevolezza espresso nel versetto 28 di Gesù. Tra l'altro c'è un contatto molto forte con la prima lettura di oggi, perché lo stesso verbo nella stessa forma verbale espresso da San Pietro per dire che anche lui sente che la deposizione della sua tenda, cioè la sua morte, la deposizione del suo corpo è ormai vicina, e addirittura che è stato il Signore nostro Gesù Cristo a mostrarglielo. Oppure il tema della consegna che c'è nelle ultime parole, consegnò lo Spirito, un'espressione praticamente unica in questa forma, dopo che abbiamo visto tante persone che consegnano Gesù, dal consegnatore per eccellenza, cioè dal traditore Giuda, alle guardie, ai soldati, a Pilato stesso. Il racconto sottolinea che Gesù è perfettamente consapevole del momento che sta vivendo e sostanzialmente mantiene la regia di questo momento, decidendo di consegnarsi in quell'ora. La morte di Gesù non è tanto sotto questo aspetto un fatto subito, ma qualche cosa di profondamente vissuto e governato da lui. Ho il potere di prendere la vita e ho il potere di lasciarla di nuovo, aveva detto. Questa exousia che caratterizza il figlio di Dio. Dunque questi fili sono molto chiari insieme all'argomento del compimento. Qui troviamo due verbi diversi. Il primo riguardo ai fatti della vita, versetto 28 e al versetto 30. E il secondo invece un compimento riguardo alla scrittura. Il primo compimento dice che la vita di Gesù si svolge come qualche cosa che va realizzandosi gradatamente e raggiunge un suo culmine. Il secondo compimento è quello della scrittura, il verbo è diverso e indica il perfezionamento della scrittura, indica il fatto che dunque la vita di Gesù è pienamente conforme al dettato della scrittura e si può dire che in lui, in particolare in questo momento della morte, definitivamente si vede il racconto, come abbiamo visto alla fine del prologo, che Gesù fa di se stesso, della sua vita. Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù Cristo lo ha raccontato, lo ha fatto vedere. Questa visibilità del Padre è pienamente realizzata nell'ora della morte. Tema che invece forse è almeno espresso così relativamente nuovo, ma che è caratteristico del Vangelo di Giovanni, è quello relativo all'aceto, che viene ripetuto tre volte questo termine e che si trova anche in Matteo, Marco e Luca, ma qui quando si parla della canna in italiano, in realtà si parla dell'issopo, cioè è una canna di issopo, una pianta che ha questo nome, issopo. Ora il termine è estremamente interessante perché nel Nuovo Testamento si trova soltanto qui e nella lettera agli Ebrei al capitolo 9, quando l'autore spiega il fatto che c'è un momento in cui Mosè ha finalmente concluso la sua opera, ha ricevuto i comandamenti, la Torah sul monte Sinai, l'ha proclamata al popolo e a quel punto c'è un rito che è quello descritto nel capitolo 24 del libro dell'Esodo, il rito dell'aspersione con il sangue attraverso questo strumento che è la pianta di issopo, e il sangue serve per aspergere tutto, per aspergere il libro, per aspergere l'altare, per aspergere il popolo, e poi subito dopo fa vedere Esodo 24 che anche gli arredi della tenda da viaggio vengono tutti aspersi. Al momento del compimento della rivelazione sul Sinai c'è un atto di espiazione che investe tutto, persino il santuario. uno direbbe, ma il santuario è il luogo santo, il luogo dove Dio incontra Mosè per parlargli. Invece anche gli arredi del santuario vanno purificati. L'autore della lettera agli ebrei dice poi che quella purificazione è soltanto una profezia della vera purificazione, dell'espiazione compiuta da Gesù Cristo stesso nella pienezza dei tempi attraverso la sua morte, perché in quel momento Gesù è entrato una volta per sempre nel santuario del cielo e lì ha compiuto la purificazione di tutto il cosmo. Quindi da una cosa piccolissima come la pianta di sopo vediamo una coincidenza con un evento grandioso. Se poi si guarda alle ricorrenze del termine nell'Antico Testamento si resta veramente sorpresi, perché sono rarissime e riguardano momenti decisivi. La prescrizione per la Pasqua, Esodo 12, per le precauzioni che gli ebrei la sera prima di consumarla devono avere, perché devono tingere col sangue attraverso la pianta di isopo l'architrave e gli stipiti della loro casa, così segnalare le loro abitazioni in modo che l'angelo sterminatore non li colpisca. Oppure il grande tema della purificazione del lebbroso in Levitico 14, che in qualche modo è un tema emblematico dell'argomento più ampio purità e impurità nell'Antico Testamento, perché lì è dettagliato il rito, la procedura del rito per il riscontro dello stato di impurità del lebbroso e per avviare la procedura complicatissima di riammissione del lebbroso nella comunità. E si usa l'issopo per la purificazione del lebbroso. Dunque, quando noi leggiamo tutte le settimane il Salmo 50, il famoso Miserere, magari stiamo un po' addormentati perché di notte che facciamo questa lettura, è l'unica ricorrenza nel libro dei Salmi dell'issopo, purificami con issopo e sarò mondato, lavami, sarò più bianco della neve. Diciamo una cosa enorme, cioè ci connettiamo a questo momento decisivo della morte di Gesù, che rappresenta l'espiazione non più soltanto di un uomo, un lebbroso, di un popolo, il popolo ebraico, ma dell'umanità intera, del cosmo, che attraverso la morte di Gesù viene raggiunto dalla potenza stessa di Dio, e Dio che restaura il mondo, lo purifica, il mondo che prima è sotto il potere del diavolo, sotto l'impero delle tenebre, viene rifatto, è una vera e propria nuova creazione, cieli nuovi e terra nuova.